Buongiorno. Allora, ci eravamo lasciati la volta scorsa, cioè la volta scorsa avevamo cominciato a parlare di della nozione di presenza che, come ci dice, a proposito, ci sono questioni, domande, no, che, come dice la Signorelli, è insomma, un po' la cosa più caratterizzante della proposta teorica di Ernesto De Martino. Presenza, definizione di presenza, crisi della presenza, risoluzione della crisi. Questo è un po' come la Signorelli articola la sua esposizione. E a proposito della nozione di presenza, vi ricordate, abbiamo detto che De Martino la deriva triturandola, demartinizzandola dal Dasein, scritto Dasein di Heidegger, presenza come esserci nel mondo, un esserci cosciente, progettuale, deliberato, produttore di storia e più in generale di cultura, caratteristica dell'umanità. Se c'è umanità, c'è cultura e c'è questa presenza, questo esserci, che è una cosa che è proprio, abbiamo visto insomma, varie articolazioni ed esemplificazioni di questo. De Martino usa anche la parola primordiale per associare questo esserci anche proprio all'inizio della produzione e della riproduzione delle condizioni materiali di esistenza, ed è una cosa che è appunto radicalmente caratterizzante della condizione umana, di tutta l'umanità. Vale per Benedetto Croce, che è agli occhi di De Martino, con tutte le critiche possibili e immaginabili dal punto di vista politico ed etico sul maestro, ma il non plus ultra che l'umanità possa produrre da un punto di vista intellettuale. E Benedetto Croce sarà lì nella sua meravigliosa biblioteca personale di Palazzo Finomarino a Napoli a interrogarsi sulle origini e le destinazioni del genere umano. Vale per le persone che lui incontra sul campo, vale per Rocco Tammone, il contadino di Tricarico, incontrato al quartiere della Rabata, di sgarrupato e in condizioni vitali terribili, oberato di debiti, che, dice De Martino, questo era il suo primo articolo del 50, primo subito dopo l'avvio della pratica dell'incontro etnografico, oltre che politico, con i contadini lucani, Rocco Tammone, di cui lui riporta una lettera a Rocco Scotellaro, il sindaco socialista di Tricarico, che in quel momento era in galera per un'accusa poi rivelatasi infondata, insomma un po' una montatura, una questione di peculato relativo alla distribuzione degli aiuti alle popolazioni derivanti dai finanziamenti americani. E Rocco che scrive al suo sindaco, grazie, buona iniziativa, che scrive al suo sindaco facendogli coraggio, confortandolo. De Martino riporta la lettera così com'è, facendogli coraggio, confortandolo, dicendo ti vogliamo presto fra noi, vogliamo parlare con te in piazza, eccetera. E questo articolo De Martino non riporta solo la lettera di Rocco Tammone e Rocco Scotellaro, ma pure l'elenco dei debiti di Rocco Tammone, inestinguibili come degli altri suoi amici contadini socialisti della Rabata di Tricarico, inestinguibili. De Martino appunto traccia un caos, la Rabata è il ritratto del caos, eccetera, e parla della terribile tentazione delle cose, che è appunto una delle tante forme possibili di questo rischio di non esserci, la tentazione delle cose, cioè non riuscire a essere altro rispetto alle cose da cui si è oberati, campare la vita, estinguere i debiti, faticare dalla mattina alla sera, seppellire i figli piccoli che muoiono uno dopo l'altro, eccetera. Rifluire in questa condizione, diciamo, sciogliervisi. No, i contadini socialisti, e poi anche i non socialisti naturalmente, ma qui era questo, questi erano i suoi interlocutori, della Rabada di Tricarico, che vogliono essere nella storia, vogliono essere autori e produttori di storia, vogliono esserci. E quindi riaffermano la loro presenza, scrivono la lettera al sindaco, scrivono e cantano la canzone della Rabada, che è una canzone di contestazione, di rivendicazione di sé e del proprio posto nel mondo, eccetera. Esserci vale per Benedetto Croce e vale per Rocco Tammone, è proprio costitutivo dell'umanità. Crisi, abbiamo cominciato a vedere qualcosa sul concetto di crisi della presenza, che De Martino ha studiato variamente in tutte le sue opere, ne ha fatto a partire dal Mondo Magico una chiave di interpretazione fondamentale degli istituti culturali che è venuto studiando dal Mondo Magico in poi. Come crisi, come affievolimento di questa spinta all'esserci, di questa spinta al fare, ad andare oltre la datità, dice De Martino, delle cose, a farsi produttori, autori della propria vita e delle proprie condizioni di vita. Quando questa spinta si affievolisce, per motivi vari, abbiamo visto un intrecciarsi di elementi collettivi e individuali, anche se quelli collettivi, cioè del contesto culturale, sono sempre i più importanti nell'analisi di De Martino. Quando questa spinta si affievolisce o viene meno, la presenza è a rischio. Una cosa che volevo ricordarvi è questa idea della sanità come condizione non data una volta per tutte. Se presenza in crisi a livello individuale e o collettivo è una forma di patologia, e abbiamo visto che lui dialoga sul campo e teoricamente con gli scienziati della psiche della medicina nostra, quindi psicologi, psichiatri, eccetera, per ragionare anche sulla possibile qualità dei casi clinici di quelli che lui leggeva in termini di crisi della presenza, ma signore ne sottolinea come in De Martino non ci sia un dualismo fra sanità e patologia, ma al di là del fatto che, per carità, la patologia può esserci, può essere una delle cause a livello individuale che getta fuori dal mondo, apocalissi, fine del mondo, apocalissi culturali e psicopatologiche. L'apocalissi psicopatologica, cioè la fine del mondo del singolo, è un problema di patologia che può essere affrontato in termini psicologici e psichiatrici, certamente. Ma anche la sanità non è una cosa data, garantita una volta per tutte, per cui, dice Signorelli, De Martino evita bene una contrapposizione dualistica, un dualismo reificante fra sanità e patologia. De Martino parla di farsi sani e mantenersi sani, che è un prodotto dell'esserci nel mondo. Se nel mondo ci sono e sono autore per quanto circoscrittamente, per quanto limitatamente della mia vita e della mia storia, io riesco a essere sano e anche a superare man mano singole crisi che si presentano. Ma la sanità è una conquista, è una costruzione, non è una condizione di partenza che i sani sono belli, buoni, bravi e i non sani sono gli altri. Il passaggio dall'una all'altra condizione è spesso possibile e si deve lavorare a mantenersi umani e a mantenersi sani. A proposito però della questione della crisi della presenza, si può entrare più in dettaglio e per esempio c'è un paragrafo che si chiama Lo scatenarsi della crisi, in cui Signorelli ci ricorda anche quali sono state le tappe, diciamo, che De Martino ha attraversato per fare anche un catalogo. In realtà lo facciamo noi, lui non ha mai pensato a fare un catalogo, ma quali sono le condizioni di scatenamento della crisi che lui ha incontrato, per esempio nelle monografie, nelle etnografie che ha fatto in Basilicata, in Salento, ne viene fuori un vero e proprio elenco di situazioni che possono essere fattori scatenanti di crisi: la fatica del lavoro contadino, l'incertezza dei risultati del medesimo, lo spaesamento e l'angoscia territoriale che assalgono quando si esce dai territori familiari, il ciclo delle stagioni, i momenti critici dell'esistenza individuale, l'eros negato, la paura delle malattie, i lutti, le perdite e molto altro ancora. Queste sono un po' le cose che ognuna dietro ognuna di queste si legge il tarantismo, si legge il ricorso alla magia, si legge la lamentazione funebre. Con quel procedimento che abbiamo richiamato la volta scorsa, cioè dell'andare all'indietro, per cui dalla discussione e dall'incontro con i casi che si trovano sul campo, poi si ricostruisce l'eziologia, cioè le cause scatenanti che nella vita dei singoli hanno portato a una situazione di crisi. Questo, diciamo, è più il ritratto che esce dalle indagini etnografiche nel meridione, ma già dalla raccolta di saggi che sta in Furore, simbolo, valore del 62 si interessa di Svezia, di Germania, di Unione Sovietica, e dunque porta il discorso sul terreno delle culture europee. E con la fine del mondo, diciamo, il discorso si sposta su un livello di astrazione molto più grande, quindi non è soltanto di vedere cosa nella vita dei contadini lucani e pugliesi poteva essere fattore scatenante, ma, diciamo, elabora il concetto di negativo dell'esistenza, che poi vedremo un pezzo di uno schema interpretativo. Il negativo dell'esistenza è la condizione che si può associare praticamente a qualunque aspetto della vita umana, ma anche se rivediamo il piccolo elenco che ho letto prima, ciascuna di quelle situazioni, il ciclo delle stagioni, la fatica del lavoro contadino, l'eros precluso, eccetera, eccetera, non è automaticamente causa e fattore scatenante di una crisi che non si possa affrontare. Quelle sono cose, diciamo, normali della vita quotidiana, e le si affronta anche, diciamo, normalmente nella vita quotidiana, e le si supera. Di fatto, appunto, ragionando in termini più generali e riguardando l'intera condizione umana e non solo la il mondo contadino meridionale, questa idea del negativo dell'esistenza come perenne possibile complemento e contraltare all'esistenza è appunto una cosa che caratterizza l'esperienza umana in quanto tale e che quindi si può associare alla vita di chiunque e di qualunque cultura, come aveva sottolineato Signorelli. Gli spunti, diciamo, interpretativi dell'antropologia di De Martino non valgono per il meridione d'Italia degli anni 50, ma ci si trovano elementi che in realtà valgono per l'intera condizione umana. Se è vero che appunto l'idea del negativo dell'esistenza può di fatto applicarsi a ogni accadimento e condizione esistenziale, è vero pure che però si attiva in modo culturalmente determinato. Questa cosa del contesto culturale è proprio, diciamo, ricorrente in De Martino e particolarmente importante in lui. Dice Signorelli: ogni cultura ha costruito una sua mappa delle crisi possibili, stabilendo qual è la gravità di ciascuna di esse, quali sono i soggetti più esposti, qual è la procedura della reintegrazione. Quindi, negativo dell'esistenza c'è, è sempre possibile che abbia effetto, è possibile che abbia un effetto critico al quale non si riesce a far fronte con gli strumenti, diciamo, della quotidianità, ma in ogni caso tutto questo si dà in modo culturalmente determinato, cioè a seconda delle culture, dei luoghi, dei tempi, degli strati sociali, questo si attiva o si esplica in modo diverso. E poi ovviamente all'interno di ogni gruppo, di ogni cultura, eccetera, c'è il fattore individuale. Come abbiamo detto la volta scorsa, l'aspetto collettivo e quello individuale si richiamano e si intrecciano costantemente in tutto questo discorso e in tutte le sue analisi di campo. De Martino si occupa di singole persone. Filomena di Cerfignano, Maria di Nardò sono Filomena di Cerfignano, che naturalmente non si chiamavano così, e Maria di Nardò, non la categoria le tarantate. A quella ci si arriva con un procedimento di astrazione, ma si parte dai casi loro e quindi si ricostruisce la vita di ognuna di queste. Dov'è il passaggio critico che ha scatenato una crisi e le ha fatte diagnosticare e autodiagnosticare come tarantate? Passa sempre per il fattore individuale. A parità di condizioni, qualcuna si fa tarantata e qualcuna no. Qualcuna si fa tarantata per 2 anni, per 10, per 20 e qualcuna per 1 anno, per 2 appunto, cioè la cosa assume caratteristiche assolutamente diverse. Il fattore individuale evidentemente interagisce con quello collettivo. Se queste sono alcune delle caratteristiche appunto della crisi della presenza, l'ultimo, il terzo passaggio analitico è la risoluzione della crisi, le tecniche di risoluzione della crisi. Una cosa importante che sottolinea subito Signorelli e che sulla quale ricordo avevamo insistito anche l'anno scorso, che il corso era centrato sulla terra del rimorso e quindi sul tarantismo, è che pratiche magiche, esorcismi, ritualizzazioni non sono manifestazioni di crisi della presenza, ma sono cure, inizi della cura, perlomeno avvio della cura. Dicevo appunto l'anno scorso se era, se, insomma, De Martino ci insisteva parecchio nella terra del rimorso, perché lui disse che una cosa dalla quale era stato spinto a occuparsi di tarantismo erano state le fotografie di André Martin, fotografo francese, scattate qualche poco tempo prima, cioè qualche anno prima che lui se ne occupasse nel 59, nella cappella di Galatina, sempre nel solito festa di San Pietro e Paolo il 29 di giugno, con le tarantate che erano in cappella. C'era stata, non era stato il primo André Martin a fare un servizio fotografico su questo. C'era andata una fotografa italiana, Chiara Samugheo, e De Martino non ne parla affatto nella Terra del Rimorso. Compare nei materiali che pubblicherà, il caso Samugheo, diciamo, nei materiali che pubblicherà nel 2011 Amalia Signorelli, con gli esiti negativi di questa andata di Chiara Samugheo sul terreno, come lo racconta Amalia Signorelli. Era uscito un servizio fotografico, appunto, con testo di Chiara Samugheo, che era un'importante fotografa, e lo scritto, non me lo ricordo di chi era, se non ricordo male, no, non mi ricordo neanche la rivista su cui uscì, ma era una rivista a larga tiratura. Il titolo era Le invasate. E le foto erano le classiche foto della cappella di Galatina con queste donne vestite di bianco sdraiate a terra sul pavimento della cappella che si dimenavano, le invasate. E no, non parliamo del percorso della Samugheo, che per esempio poi ha regalato le sue foto al Museo Nazionale di Arti e Tradizioni Popolari, quindi era tutt'altro che un'operazione scandalistica nelle intenzioni. Però Chiara Samugheo, che è una delle intervistate da Vincenzo Santoro in un suo libretto del 2015 molto interessante, che si chiama Interviste sul Tarantismo, suo ultimo lavoro, poi morì quell'anno, Vincenzo Santoro, che era uno degli esperti salentini moderni del tarantismo, intervistata da Santoro, non mostrava particolari, diciamo, consapevolezze, pur sapendo tutta la storia De Martino, eccetera, alla Samugheo. Quello che ne riferisce la Signorelli è che questo provocò molto fastidio a Galatina e dintorni. E loro stessi, l'equipe di De Martino, era stata accolta con un certo sospetto da alcune donne, pensando che era un prosieguo di quella cosa. Avevano avuto una brutta esperienza di voyeurismo, diciamo, di chi veniva dall'esterno, le fotografava e le piazzava su un giornale, su una rivista a larga tiratura, una rivista illustrata a larga tiratura, come le invasate. E qualcuno raccontava a Signorelli: ma una parente mia in Francia ha visto sta cosa, che insomma abbiamo fatto una brutta figura. Il momento della cappella è un momento particolare nell'economia del tarantismo e della cura del tarantismo, cioè il momento della disgregazione, è il momento che sembra un'effettiva espressione di puro e semplice caos, e ormai da trattarsi in termini puramente psicopatologici, dice De Martino, perché l'intervento della religione cattolica ha avuto largo successo nel disgregare il complesso mitico-rituale del tarantismo. E quello che si fa in cappella senza musica, dove le tarantate vanno a ringraziare per la fine, diciamo, della terapia fatta in casa, o a rimimarla in una fase finale, ma senza musica e senza l'intervento della comunità a loro sostegno, sembra una manifestazione di puro e semplice caos. Ripensandoci tanti anni dopo, nel 2011, la Signorelli pensa che fosse possibile anche leggerci altro in quello che si vedeva in cappella, certamente a livello parziale e iniziale, ma anche forme di viceversa deliberata manifestazione collettiva, quindi una dimensione collettiva rispetto alle terapie individuali in casa, e ci si poteva vedere anche dell'altro. Ma quello era, diciamo, l'atto finale di un percorso di cura, che era quello che si svolgeva nelle case in tempi andati in modo molto più articolato, non solo nelle case, eccetera, ma ancora nel 59 il ciclo coreutico musicale dell'intervento dei suonatori, la danza con fase a terra e poi in piedi, ripetuta per un certo numero di volte, per un certo numero di giorni, era cura. Non era esibizione di malattia. La malattia, cioè il malessere, era lo star male precedente che veniva letto dalle dirette interessate e da chi stava loro intorno in termini di tarantismo. Quindi dobbiamo fare certe cose. La presenza in cappella era l'ultima fase, ma prima avevano fatto le operazioni, le cure in casa, diciamo i cicli domestici, in cui si poteva ancora vedere, diciamo, un complesso mitico rituale funzionante all'opera. Queste non erano appunto manifestazioni della malattia, ma erano elementi, almeno in fase iniziale, della cura. Dice Signorelli: a questo proposito è necessaria un'importante precisazione. La crisi e la presenza non si manifesta nella pratica magica, nell'esorcismo o nelle infinite forme di ritualizzazione del quotidiano che costellano le giornate di tanti di noi, che pure affermiamo di stare con i piedi ben piantati, eccetera, eccetera. Queste pratiche sono già reintegrative della presenza, sono vie di uscita verso la sanità e dunque sono cultura. Constatazioni come ti hanno fatto la fattura, ti ha pizzicato la taranta, non sono solo diagnosi della crisi della presenza in atto, ma sono i primi passi offerti dalla cultura verso il padroneggiamento e la risoluzione della crisi. Il meccanismo che viene messo in atto attraverso queste pratiche è la seconda parte di quello che abbiamo menzionato prima. Se il negativo dell'esistenza è, a livello proprio transculturale, la dimensione dell'esperienza umana che può produrre la crisi della presenza, la destorificazione del negativo è la reazione che si dà quando gli atteggiamenti razionali, pratici, normali della vita quotidiana non consentono di superare le crisi. Quando la crisi non si riesce a superare con gli strumenti normali dell'intervento nella vita quotidiana, che è normalmente praticata nella maggior parte delle situazioni di vita, scatta questa cosa a cui De Martino mette nome destorificazione del negativo, che lui ha studiato appunto in una serie di istituti culturali. In questi casi la soluzione consiste nella cosiddetta destorificazione del negativo. Il dato esistenziale che ha scatenato la crisi, morte, malattia, paura, altro ancora, viene mentalmente astratto dal contenuto storico per entro il quale è stato esperito. Nella storia, cioè nella realtà, è successo un guaio. Io non riesco ad affrontarlo come altre volte sono riuscita o come altre persone riescono, non ci riesco, beh, secondo modalità note e istituzionalizzate, io faccio come se non stessi più nella storia, nella realtà in cui si è determinato quel guaio che non riesco ad affrontare e a superare soprattutto. Il dato esistenziale che ha scatenato la crisi, morte, malattia, paura, viene mentalmente astratto dal contesto storico per entro il quale è stato esperito. Lo tiro fuori dalla storia temporaneamente e viene ricondotto a un tempo e a una vicenda mitici nel quale esso si è manifestato per la prima volta e per la prima volta ha trovato una soluzione soddisfacente. È necessario però rendere presenti nella situazione reale le condizioni che si sono date in quel tempo nella situazione mitica. Ed è questo il compito che il rito è chiamato ad assolvere. Il mito è una narrazione. Il rito è un comportamento tecnico standardizzato, orientato verso uno scopo. In un certo senso si potrebbe dire un comportamento tecnico collaudato. Non riesco a superare un guaio concreto, reale, che succede nella storia, che nella mia quotidianità, faccio ricorso a un dispositivo fatto di mito più rito, un racconto, che è il mito, che mi dice che il mio problema si è già dato in un tempo appunto mitico fuori della storia ed è stato risolto. Questo è il racconto, che già non è male se è stato risolto, ma poi interviene il rito che attualizza, rende presente per me che ho un problema, il racconto mitico, per cui io posso, secondo modalità conosciute, accettate, valorizzate. La valorizzazione, la origine e destinazione interamente umana dei beni culturali vale anche per queste cose, cioè un complesso mito-rito è un bene di origine e destinazione interamente umana, anche se, diciamo, contenutisticamente e formalmente farebbe riferimento a una realtà parallela, a un mondo mitico, eccetera. La cosa importante è che funziona qui e ora. La comunità lo conosce, lo riconosce. Ah sì, tu c'hai queste cose, non ti la senti alzarti dal letto, c'hai tanto mal di testa, non mangi, non ti reggi in piedi, guarda, t'ha pizzicato la taranta. Sappiamo cosa è successo. C'è il discorso mitico della taranta che fu sconfitta da San Paolo, insomma ci si fa un racconto, diciamo un complesso abbastanza articolato, non richiamiamolo adesso, che mi consente di fare una diagnosi del male in opera. E poi c'è la pratica rituale informata dal contenuto ideologico di quel mito che mi consente di attivare una procedura di cura. Sono fatti interamente umani, cioè suonano Stefani e Salvatore Amarzo, non è che suona San Paolo, è Maria Di Nardò che danza sulle note del loro violino e della loro, del loro tamburello, ed è qualcuna del paese che gli ha detto ma fai così, e sono gli altri che raccolgono le offerte e poi tutti insieme si porteranno alla cappella di Galatina. È un fatto interamente umano e per questo funziona, anche se il contenuto ideologico è extraumano, ma il contenuto reale, diciamo, quello che funziona nella vita delle persone è interamente umano. Poiché nella specifica situazione data il controllo razionale del negativo si è dimostrato impraticabile, cioè con la pura e semplice razionalità e comportamento realistico che funziona normalmente, mi consente di fare le cose tranquille e anche di affrontare situazioni critiche, qualche volta non ci riesco. Poiché in quella situazione il controllo razionale negativo si è dimostrato impraticabile, è indispensabile che mito e rito creino una realtà parallela all'interno della quale il controllo del negativo diventi possibile. Destorificazione del negativo vuol dire creazione di questa realtà parallela che non è la storia che ho vissuto fino ad ora e nella quale ho vissuto un guaio e che riprenderò a vivere una volta fatto questo percorso di cura. Non è questa realtà, è una realtà simbolica, il mondo delle forme simboliche di ciò che sta per qualcosa d'altro, un mondo accogliente e praticabile. Si utilizzano i simboli perché i simboli sono maneggevoli. Essi rispondono a logiche che non sono quelle formali, possono esprimere ciò che vi è di irrazionale nei comportamenti e nei pensieri umani. Sono inoltre polisemici, il loro significato è sempre ampio, duttile, flessibile, rimodellabile e questa caratteristica anche li rende idonei a esprimere l'irrazionale, a mettere in forma comunicabile ciò che alla luce delle forme logiche apparirebbe illogico, assurdo, insensato. È un regime protetto. Il simbolo è anche questo uno dei passaggi fondamentali nel discorso interpretativo sul tarantismo. Ci sono alcuni degli snodi fondamentali del libro di della Terra del Rimorso sull'autonomia del simbolo, il simbolo taranta. La taranta è un animale mitico, non esiste nessuna taranta, non è la Lycosa tarentula e non è l'Atrodectus tredecim guttatus. Questa cosa del dire chi è veramente e che cosa fa veramente è una, anche questo è una branca assolutamente studiabile a sé stante, ma c'è effettivamente, cioè dal mondo naturale si tirano fuori spunti che hanno sempre a che fare qualcosa con la realtà, perché l'Atrodectus è effettivamente un ragno velenoso e può indurre un complesso di sintomi più o meno simile a quelli che vengono diagnosticati come inizio del tarantismo. Uno dei 31 casi studiati dall'equipe di De Martino in Salento nel 59, Pietro di Nardò, se non ricordo male, fu effettivamente morso da un ragno, fu portato in ospedale, lo diagnosticarono per tale, eccetera. Ma lui poi si è fatto tarantato, cioè lui ha avuto il rimorso per alcuni anni, ha fatto le cose che facevano tutte le tarantate che non sono state mai morse da nessun ragno. E ovviamente non è che se un animale velenoso ti morde una volta, finiti i sintomi del veleno, tu ogni anno in prossimità del 29 di giugno rifai certe cose. Quello è l'autonomia del simbolico, cioè la taranta come simbolo ha determinate caratteristiche abbastanza di solito porose, sfumate, non a caso De Martino di questo non si è occupato. Nella Terra del Rimorso non c'è nessuna indagine specifica su che cosa dicessero o pensassero i salentini in Salentino di tutti gli esseri in qualche modo associabili all'idea di danno che poteva produrre poi il complesso, diciamo, patologico che si chiamava tarantismo. Questo non c'è, non gli interessa. Si sarebbe potuto fare, ma non si è fatto. Taranta in quanto tale è un essere mitico che non esiste. Sì, c'è un ragno che se morde fa danno, uno solo, ma morde poco, sta sempre per affari suoi, cioè ci devi proprio cascare sopra perché ti morda, vive nascosto per affari suoi, non è, diciamo, aggressivo, eccetera. Ce n'è un altro molto più feroce, molto più appariscente, eccetera, totalmente innuoco, e anche quello è un possibile, diciamo, candidato a interpretare il ruolo della taranta. Ma anche lo scorpione, ma anche altre cose di cui c'è qualche eco nel libro di De Martino, che di fatto creano una costellazione di esseri che esistono in natura, ma in quanto costellazione no. La taranta come simbolo è parte del discorso mitico che abbiamo visto finora ricostruito, uno di quegli ingredienti che serve a costruire una realtà parallela. C'è la taranta, c'è San Paolo, e a volte si identificano, a volte confliggono, a volte è San Paolo che comanda la taranta, e, insomma, la faccenda è complicata, appunto, ma è un discorso di realtà parallela nella quale è possibile rifugiarsi provvisoriamente, per esempio per i 3 giorni, per i 2 giorni, per i 7 giorni che dura la mia cura con musica. Il tutto si concluderà proprio la giornata del 29 in cappella, e per l'anno sono a posto. Se ne riparla, se purtroppo se ne riparla, l'anno prossimo. Alle volte finisce, ma comunque, diciamo, per quest'anno sono a posto. Quindi, diciamo, la cura funziona. Questo è il passaggio successivo del discorso di Signorelli. L'efficacia del complesso culturale mito-rito nel controllo dell'angoscia umana. Cioè, qual è l'effetto curativo? Se ti morde il latrodectus, certamente non è il violino di Stifani che ti fa passare il veleno. Serve il siero dell'ospedale, o anche niente, perché non è un veleno mortale. Dà seri fastidi, ma poi passa. A cosa fa bene il violino di Stifani? Fa bene all'angoscia, fa bene alla crisi della presenza, che non è l'avvelenamento, per l'appunto, è una dimensione psico, e la dimensione psico si giova di tanti di percorsi curativi che, se mi fanno stare meglio e se mi fanno superare un momento di blocco, funzionano. Questo è il discorso della realtà, cioè, diciamo, un altro versante, un'altra articolazione del discorso che De Martino ha affrontato ai tempi di Mondo Magico, la realtà dei poteri magici, realtà contestuale relativa al singolo gruppo, alla singola cultura, eccetera. La Signorelli, che ha fatto per 30 anni la professoressa universitaria, come esempio usa un esempio, diciamo, provocatorio, sollecitatorio per il suo potenziale pubblico di studenti universitari che devono leggere il suo libro, per dire quanto questo tipo di cose faccia parte della vita di tutti i giorni di tutti noi. Il caso della felpa che porta bene agli esami. Se uno ha studiato mica tanto, o anche se ha studiato, ma insomma, se pensa che c'ha una certa felpa che porta bene quando se la mette per fare gli esami, se la mette per fare gli esami. E magari l'esame gli va anche bene. A che cosa serve la felpa? Sostituisce la lettura del libro di Signorelli? No, però fa effetto in qualche modo, se fa effetto, sulla persona che porta la felpa e magari ne incrementa e ne migliora le prestazioni. Se è sfortunato e l'esame comunque non va bene, perché alla lunga è chiaro che felpa o non felpa, se uno non ha studiato, gli esami non passano, non si passano, uno troverà sempre, almeno per il primo volta o due volte, se c'ha una qualche tradizione di questa felpa che porta bene, delle spiegazioni sul perché, che il professore del giorno era proprio terribile, quindi ti ha beccato subito su una cosa, non ho fatto colazione, ma sono inciampato per le scale, qualsiasi cosa, ma non è colpa della felpa, e la volta dopo io la felpa me la rimetto. Diciamo, è sottile il discrimine tra efficacia misurata, su che cosa faccia effetto, appunto veleno, votazione dell'esame, sono esiti che stanno lì sul curriculum, uno sta su InfoStud, uno sta se mi passa il mal di testa o non mi passa, il gonfiore scende o non scende, ma il modo in cui io affronto la crisi, quello è tutto mio. Felpa, violino o altro, se funzionano e tutti mi dicono che deve funzionare, probabilmente funzionano, e in questo senso funzionano, cioè il potere della magia è reale, fa effetto. Da qualche parte mi ero segnato i pezzi da leggere, può darsi che lo ritroveremo, fa riferimento a un elenchino di casi appunto della nostra vita quotidiana normale, oltre il caso della felpa, con elenco. Eccolo. Nelle società contemporanee che si pretendono scolarizzate, la destorificazione del negativo attraverso il simbolismo magico religioso non è affatto scomparsa. Simbolo, È addirittura integrata e rafforzata da una ricca fioritura di linguaggi simbolici che investono gli ambiti dell'economico. Il consumo vistoso, il consumo simbolico, del politico, i progetti apocalittico-millenaristici, ma anche la figura del leader e il suo carisma, della ricreazione del tempo libero, la popolarità e il suo fascino, l'appartenenza di gruppo e il conflitto eufemistizzato, per esempio nello sport, l'esibizionismo narcisistico e il conseguimento simbolico del successo, del protagonismo, dell'affermazione individuale. Sono tutte aspetti e dimensioni che fanno parte della vita nostra, delle società occidentali, consumistiche, eccetera, eccetera. E funzionano, si perpetuano. Il discorso del simbolico, De Martino lo ha studiato approfonditamente, per esempio sul tarantismo, ma ripensando all'esempio della felpa lo si può trasportare ovunque e farsi un'idea dell'efficacia, appunto, il controllo, l'efficacia del complesso culturale mitorito nel controllo dell'angoscia umana. Qui menziona Medjugorje, la fissazione per i prodotti biologici, i tifosi della squadra di calcio, un allenatore a me molto caro della mia squadra del cuore, quando si lottava per la promozione in Serie A indossava sempre un cappotto blu. Ora voi sapete che il campionato di calcio finisce a maggio inoltrato, cioè fa caldo. Immaginatevi che uno va a giocare a Palermo, quelli, i palermitani a maggio vanno al mare. Renzo Olivieri indossava il suo cappottone blu e Dio scampi se i tifosi non l'avessero visto col suo cappottone blu. Poi è stata anche promossa la squadra, quindi ha funzionato. E se avesse perso e indossava il cappottone, c'era una motivazione perché si perdeva. Renzo Olivieri è tuttora il presidente dell'associazione allenatori, è comunista, conclamato. pochissimi nel mondo del calcio si proclamano di sinistra, quindi razionale, razionalista, toscano, spiritoso, eccetera, che andava in giro col cappottone a maggio perché la squadra doveva essere promossa. È stata promossa anche. Naturalmente non è stata promossa perché lui c'aveva il cappottone, ma qui vale quello che abbiamo menzionato la volta scorsa: non è vero, ma ci credo. Io la felpa me la metto. Sì, lo so, dovevo studiare un po' di più, ma intanto mi metto la felpa. Io studio bene la partita e gli avversari, però intanto il cappotto me lo metto e gli altri si aspettano che me lo metta. E sui giornali, io non l'ho mai vista queste partite, quindi non, lo leggevo dai giornali, sui giornali veniva fuori che Renzo Olivieri stava lì col suo cappottone blu, quindi era proprio un fatto anche pubblico.
Una sorta di effetto placebo magico, non psicologico, diciamo.
Sì, ma l'effetto placebo è cioè uno lo chiama così per dire è falso, e quindi ci fai i test di laboratorio, perché lì stai effettivamente sperimentando una molecola che tu ce l'hai messa la molecola nella pasticca, lo sai che c'è, e in quell'altra non c'è, e quello si chiama effetto placebo, ti piacerà, futuro latino. Funziona, quindi si usa anche nei test clinici, e in quel caso, nel senso di dire, non c'è niente. Però effettivamente, con tutta la gradazione possibile per cui cose di questo genere, diciamo, costituiscono l'universo nel quale si crede, allora il piccolo villaggio tunguso probabilmente intorno al suo sciamano è una comunità compatta, coesa, in cui placebo o non placebo funziona veramente, perché la comunità ci crede e gli funziona. Ma il caso della felpa o del cappottone blu stanno al capo opposto, per cui il portatore di felpa dopo tre bocciature la butta pure, anzi magari si inventa un rito, un esorcismo, diciamo, magari la brucio e vediamo che succede, che è un prosecuzione del discorso mitico rituale. In mezzo ci sono tante gradazioni. Uno degli esempi, che anche qui un po' provocatoriamente, ma tanto per richiamare la nostra attenzione e dire guardate che non sono selvaggi, noi siamo selvaggi tanto quanto loro, al raduno del villaggio tunguso Signore gli associa il raduno della domenica in piazza San Pietro con il Papa invece che con lo sciamano. È una cosa molto meno, non c'è una comunità, perché lì ci va chiunque. Non si può parlare di una coesione tra migliaia e migliaia di persone che convergono e magari stanno a Roma per turismo, eccetera. Però l'esorcismo collettivo che si ripete tutte le domeniche e tutti i giorni, più volte al giorno, in ogni chiesa dove si celebra messa, funziona. E adesso si partecipa e ha il suo posto in tutte le società. Forse qui mi fermerei se non ci sono altre osservazioni immediate.
Posso parlare di condizionamento?
Condizionamento?
Sì, di autocondizionamento in questi casi.
Sì, ma quale sarebbe l'alternativa? Cioè, condizionamento vi fa pensare al concetto di placebo, cioè una cosa che non è vera. Qui stiamo dicendo che se una cosa è vissuta per vera, è vero che è vissuta per vera, e quindi c'è un aspetto di verità in ciò, anche se non esiste nessuna taranta e non mi ha mai morso nessuna taranta, io ballo dicendo che sono tarantata, però intanto è vero che ballo dicendo che sono tarantata, faccio delle cose che tutte le tarantate fanno, con l'intervento dei musicisti, la raccolta delle offerte, l'andata in cappella, tutta una serie di operazioni che mi, diciamo, inscrive in una certa complesso mitico rituale. Quindi, diciamo, l'attuarlo lo rende vero. si può naturalmente ragionare e andare lontano su questa cosa. Se uno assiste a una rappresentazione teatrale, è vero o è falsa? È vera, perché gli attori stanno facendo veramente delle cose. Cioè, non di meno ciò a cui si riferiscono è falso. Poi però arriva un Pirandello che mette in scena i sei personaggi in cerca d'autore e la faccenda si ribalta un'altra volta. Dov'è il vero, dov'è il falso? Siamo noi che stiamo recitando. La cosa si può complicare. Uno gradua di, appunto, se sta parlando di sperimentazioni chimiche e di medicine, vale il discorso c'è, non c'è, perché io poi produco una cosa che si vende e mi aspetto che a determinati somministrazioni faccia riscontro un determinato effetto. Sentivo stamattina alla radio una signora che diceva: io sono razionalista, io sono una buona cultura scientifica, eccetera, però alla fine se la voleva prendere con la faccenda delle vaccinazioni. Cioè, ma chi mi dice che non esistono studi sul fatto che fra decenni le generazioni che oggi si vaccinano poi non abbiano dei guai? Questo sistema non si sarebbe cominciato mai, perché quando si è cominciato a somministrare il vaccino non si poteva sapere cosa sarebbe successo due secoli dopo, è evidente. Il discorso scientifico esiste, uno dei tanti discorsi umani, anche se pretende di essere il discorso umano, ma è uno dei discorsi umani, però esiste e riesce a fare un'operazione di previsione. Cioè, se io faccio per cinque volte questa cosa e ha determinati effetti, ne deduco che se lo faccio sempre, tranne i casi controindicati, tre persone muoiono e 3 milioni ne guadagnano, quindi il bilancio è positivo. Io lo faccio a tutti e 3 milioni e 3, e per i 3 milioni che so che possono avere un guaio cerco di prevederlo prima, di intervenire prima, eccetera eccetera. Però l'esperimento, cioè a parità di condizioni e a parità di e a costanza di interventi corrisponde una costanza di effetti, mi permette di prevedere. Questo è un discorso che appunto fa parte del discorso scientifico moderno come lo conosciamo, e quando faccio quello distingo per esempio un effetto placebo o un effetto condizionamento, per cui non ti ho messo gli occhiali veramente ma tu ci vedi meglio lo stesso. Com'è sta storia? Guarda che gli occhiali non ce li hai. Poi farò dei ragionamenti su questo, però la differenza tra averci e non averci c'è. Sul discorso che abbiamo condotto finora, la parola condizionamento sicuramente si può applicare, però normalmente nella lingua italiana va con una connotazione negativa, come dire è falso. Qui viceversa le categorie di vero o falso non credo che c'entrino tanto.
Lo intendevo nel senso che credendolo vero, cioè lo reputo vero, nel senso condizionamento.
Sì, ma questo è. Questo sì, è così. C'è un signore che si chiama Rodney Needham, antropologo inglese, che ha scritto un libro che nella traduzione italiana si chiamava proprio così: Credere. Che vuol dire credere? A partire dalla grammatica del verbo e dell'uso nelle varie lingue, il contenuto del credere. Quindi è proprio una cosa sulla quale si può ragionare in modo proprio specifico. Ma sì, certo, il credere è una forza senza la quale non si va da nessuna parte. Poi, appunto, ciò non vuol dire che non sia distinguibile da altro, vaccini, placebo, eccetera. Sono cose diverse in campi e in settori diversi.
Però il principio è lo stesso.
Cioè, come?
Il principio è lo stesso, diciamo, solo che uno è da un punto di vista medico-scientifico e l'altro è da un punto di vista magico, antropologico, culturale.
Sì, diciamo
però,
che.
Però il tentativo di evadere il dolore è lo stesso.
Sì,
c'è
le cose sono distinguibili e sono distinte.
Sì, però.
Per cui, se vuoi evitare di prenderti le malattie, devi prendere i vaccini e non ti bastano i violini.
Sono d'accordo in parte, però.
Beh, quello però si può misurare. Perché poi misuri dopo chi è morto e chi è vivo. Quindi quello è una cosa che si misura. La cosa importante che sottolineano gli antropologi è che nella vita delle singole persone, la felpa, il cappotto, delle comunità, lo scrivere del cappotto, ci sono tutti e due gli aspetti. Convivono e coesistono. Io mi vaccino e mi metto il cappotto blu. Faccio tutte e due le cose. Posso, a seconda di con chi parlo, dare più peso all'una o più peso all'altra. Se nel mio mestiere di allenatore vado a un club di tifosi, parliamo di cappotto blu, sicuro. In famiglia, se devo decidere i miei figli si devono vaccinare, eccetera, discuto col medico o con la direttrice scolastica, eccetera, parliamo di medicina, di scienza, eccetera, eccetera, e non si discute. Quindi ognuno di noi interpreta tante parti in commedia, appunto. E ci sono, la vita è fatta di componenti varie che coesistono. Questa è una cosa importante, perché uno tendenzialmente, riflettendo su una per volta, tende a escludere le altre, come dire, sono alternative. Lo sono per certi aspetti e se confrontate direttamente. Di fatto la nostra materiale vita quotidiana di ciascuno di noi mostra che cose, apparentemente fra loro contraddittorie o anche realmente fra loro contraddittorie convivono perfettamente e ce le portiamo dentro tutte quante, ma a tutti i livelli. I rapporti sentimentali non sono fatti di queste contraddizioni irreconciliabili e irrisolubili che sappiamo essere tali? Sì. Antonio Gramsci teorizzava sul fatto che il folklore è una concezione del mondo delle classi subalterne ed è un gran guazzabuglio. Cioè, lo vedi dall'esterno, è un guazzabuglio, infatti con quello non va da nessuna parte, la rivoluzione non la fa. Ma dal punto di vista di chi è portatore di quella concezione, funziona, non ci vede contraddizioni, e allora io da fuori devo prendere atto. Ci devo dialogare per quello che è, conoscerlo per quello che è, rispettarlo per quello che è, cambiarlo perché io voglio che cambi, ma non mettendolo in punizione, mettendolo in castigo, dicendo tu non capisci niente. No, no, io innanzitutto dialogo con quello che c'è e valorizzo fin dove è valorizzabile e cerco di inserire cambiamenti fin dove arrivo in quello che c'è. Dal punto di vista, e questo si trova in vari spunti anche di De Martino, dal punto di vista del membro di una cultura, di un gruppo sociale, il complesso di cose che condividono è coerente. Dall'esterno tu puoi giudicarlo non coerente e quindi parlare di credenza, parlare di condizionamento, quello che ti pare. Ma se dal loro punto di vista funziona, io ne devo comunque prendere atto, magari per combatterlo per altri motivi, però ne devo prendere atto e innanzitutto cercare di capirlo. Questa storia del punto di vista del nativo, l'abbiamo menzionata la volta scorsa, il significato umano dell'accadimento, io magari una pausa la farei comunque. Il discorso di campo su cui conclude la Signorelli il libro su De Martino è proprio tematizza fortemente questo problema, che il significato umano dell'accadimento non è universale. Quello che ci vede l'antropologo non è lo stesso di quello che ci vede il suo interlocutore che gli racconta le cose. E come si mettono insieme? C'è una contraddizione. Come si risolve? Questo è un problema. Cioè, non è che non c'è. Le cose non sono sempre, che si possono mettere d'accordo. E men che meno, quello che dicevo prima, uno può pensare di mettere d'accordo escludendo qualcosa, per amor di coerenza e di... per amor di coerenza. Levo via tutto quello che non funziona. Prendiamo atto e facciamoci anche guidare dal fatto che, a cominciare dalla nostra vita, interroghiamoci tutti i giorni, l'incoerenza è normale. la coesistenza di elementi diversificati anche fra loro contraddittori è normale. Ci possono essere degli obiettivi, delle cose per cui è meglio ridurre questo livello di incoerenza e altri no. Pausa?